Orizzonti in Blu, la radio che ascolta me.
L'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
Ai nostri microfoni oggi Dario Salvatori, giornalista, critico, storico della musica e scrittore, che ha pubblicato con la casa editrice Jacobelli Il Salvatori 2024. È il libro reference più completo sulla musica di tutto il mondo e quest'anno è alla sua 10ª edizione. Ricordiamo che è completo di 20.000 schede di canzoni di tutti gli interpreti che l'hanno registrata. Insomma, un viaggio attraverso le canzoni anche che hanno cambiato la nostra vita. Dario Salvatori, possiamo dire che la storia della musica va di pari passo con la storia dell'uomo? Non è mai mancato, in fondo, direi anche l'uomo primitivo, il fisco, il tam-tam, eccetera. Per cui c'è sempre stata questa storia parallela.
Ma sicuramente la storia parallela, ma prima ancora che nascessero strumenti cordofoni o aerofoni, l'uomo già si dilettava, no? E poi ovviamente c'è anche la mitologia. Orfeo mi sembra che è stato un precursore. Poi i greci avevano questo culto dei miti e dell'altra vita praticamente, no? E ci sono storie meravigliose e Orfeo racconta proprio questo, insomma, no? Pensiamo che Tito Schifa Junior ha fatto il primo musical in Italia, che chiama Orfeo 9, tanto per dire. Quindi la musica nasce con l'uomo, indipendentemente dalle conquiste tecnologiche che ci sono state in questi secoli, ma è proprio l'espressione dell'uomo in tutti i modi, in tutti i sensi, e così sarà.
Senta, 10 anni compie il suo lavoro, direi un impegno non indifferente. Può dirci qual è stato il suo metodo, qual è il suo metodo di lavoro e il criterio con cui ha seguito in questi 10 anni, direi questa Treccani, possiamo dire?
Il metodo è molto semplice. Io ho visto che sul mercato, anche quello internazionale, principalmente quello inglese e americano, non ci sono libri così, o meglio, ci sono libri che raccontano le 10 canzoni da ascoltare prima di morire, oppure le 50 canzoni, ecco. Però io ne ho fatte 20.000, quindi è una cosa che somiglia a metà strada fra una garzantina e diciamo i colleghi che hanno fatto la stessa storia per il cinema. Parlo di Mereghetti, di altri, sono tre che si dividono le cose, ma Mereghetti è quello che aveva. Poi naturalmente hanno avuto successo, lo fanno da 30 anni, e io lo faccio da 10, ho cominciato qua. Però nella canzone non c'era una cosa così, quindi io non ho fatto altro che censire le canzoni che per me avevano un senso, al di là della bellezza, al di là dei miei gusti,
certo,
di tutte le nazionalità e di ogni epoca. E quindi questo è qualcosa, diciamo, che è più che uno strumento, è un libro reference che è piaciuto agli addetti ai lavori, perché ne fanno motivo di quiz, di game show, le playlist radiofoniche, eccetera eccetera. Ecco, su questo e io la racconto di ogni canzone, anche la vita, gli aneddoti,
certo,
le cattiverie,
certo,
queste cose.
Ecco, lei dà anche questo giudizio storico critico e ancora per tornare a parlare di storia, questo giudizio si lega anche a quello che è stata la canzone, la musica, che ha investito anche carattere sociale, sentimentale, economico e anche politico, possiamo dire, di tutti questi anni.
Direi proprio di sì, e in tutto questo non so se abbiamo vinto o perso, perché sono cambiati i dispositivi con cui ascoltiamo la musica, e questo è significativo, è molto significativo, poi fino a un certo punto, perché lo streaming, quando noi scarichiamo uno streaming, che cos'è? È jukebox. Jukebox c'era, si scaricava, si gettonava, e lì nacque il verbo, diciamo quello che ci piaceva. Lo streaming è un click che fa la stessa cosa. Perché è successo questo? Perché gli album erano diventati un po' delle ciofeche. Per ascoltare uno o due brani che ti piacevano in un album dovevi comprare tutto l'album, e il resto era poca, poca, ma anche i più grandi hanno fatto i famosi riempiti. Tutte le volte che i Beatles, gli Stones dicono: ah, ma noi non ci mancava un pezzo, e questo non gli fa onore neanche a loro, insomma. Quindi sembra tecnologicamente più avanzato, ma in realtà il gusto e la preferenza che noi esprimiamo c'è ancora.
Certo, senta, sette note, è sempre incredibile pensare a quanto queste note sono state utilizzate in modo completamente diverso in tutte le musiche, e continueranno ad essere importanti, a creare cose nuove. Senta, ogni canzone, comunque, ogni musica è una storia personale. Spesso ce ne appropriamo come se fosse stata scritta solo per noi, perché ha segnato momenti particolari della nostra vita.
Sì, le canzoni servono anche a questo, no? A segnare momenti della nostra vita, possibilmente gay, belli, e anche, diciamo così, depressivi in qualche modo, no? E su questo vanno più forte le canzoni d'amore, vanno più forte. Certamente una canzone di denuncia raccoglie poco, raccoglie di meno, però i tormentoni, non so se continui sia il caso di chiamarli ancora così, visto che compaiono anche in pieno inverno a Sanremo, quindi il tormentone estivo si è autopregiudicato da solo, insomma. Quindi soprattutto lì noi ci ricordiamo, ascoltando quella canzone, ognuno per la sua epoca, cosa facevamo quell'estate, quel giorno, chi frequentavamo, che cosa è successo nella nostra vita, e qui è proprio un segnalibro della nostra vita. Nessuna cosa come una canzone di tre minuti può significare tutto questo.
Salvatori, per chiudere, un dizionario, ma anche un libro di lettura. Un libro di lettura che potrebbe essere letto padri, figli, madri e figli.
Sì, diciamo che potrebbe essere, e lo è per il direttore del volo, un libro di consultazione. Visto anche che la rete, internet principalmente, non raccoglie tutte queste cose, perché, ma nemmeno io l'ho raccolto, perché non si può fare un libro con 20.000 capolavori, perché sarebbe una stupidaggine, insomma. Però è un libro che può stare in casa, ecco, questa è la mia cosa. Come sono riusciti a fare i colleghi del cinema, a metterli sotto il videoregistratore o sotto la TV, che stanno lì per vedere, vediamo questo film di che anno è, vediamo chi è il regista, e quell'altro, no, 58, no, 59, ecco, io credo che di avercela fatta a vedere. Ovviamente stiamo parlando di tirature non mostro, insomma, però 10 anni, ogni anno un appuntamento, insomma, mi tiene allegro.
Molto importante. Senta, grazie per questo lavoro, immagino che sia già alle prese con il successivo.
Sì, ecco, esattamente.
Perché, come dicevo appunto, il lavoro non è certo uno scherzo. Grazie ancora molto.
Grazie a voi.
E ci risentiamo, grazie.
A presto.
Seconda parte di Non Solo Cultura e un'altra intervista. In ogni nostro incontro vi invitiamo sempre a leggere, suggerendovi titoli d'autori. Questa volta il libro che vi proponiamo potrebbe sorprendervi, infatti il suo titolo è Breve storia di delitti in libreria, nella casa editrice grafe.it. Autore Massimo Gatta, studioso di editoria del Novecento, bibliotecario dell'Università degli Studi del Molise. L'abbiamo intervistato per risolvere questo giallo. Dottor Gatta, anche leggere allora può diventare un'operazione rischiosa?
Sì, in effetti è così, anche se, come dire, questo libro si dilunga, si occupa prevalentemente di delitti fantasiosi.
Certo.
Cioè di quelli che normalmente non avvengono nella realtà, fortunatamente.
Sì, sì.
Ma solo appunto nella finzione giallistica. Tra l'altro questo è un libro che affronta un sottogenere di un sottogenere, perché in sé il bibliomystery, che ha una lunga tradizione nel Novecento, si occupa prevalentemente appunto di quei gialli, quei thriller che hanno una serie di diciamo, azioni delittuose commesse però in vari ambiti, in vari luoghi, che possono essere biblioteche, archivi, oppure possono avere al centro librai, così come editori, così come anche semplici bibliofili. Il mio invece si concentra esclusivamente appunto sulla libreria, perché mette insieme due miei vecchi interessi culturali, che sono appunto il giallo, il libro giallo, al quale io tra l'altro sono pervenuto non recentemente come lettore, e la libreria, che invece è un mio vecchio, diciamo, ambito di studi, di interesse. E quindi ho messo insieme le due anime della mia attività prevalentemente professionale, che è quella di bibliografo, e ho cercato appunto di rintracciare quei gialli che credevo all'inizio fossero pochi, invece non sono affatto pochi, dove appunto il delitto in sé viene commesso esclusivamente in una libreria, e dove il morto può anche essere il libraio o anche un cliente.
Senta, quali sono le caratteristiche estetiche di queste librerie? Perché evidentemente anche quello che è il contesto immaginario ma visivo è importante.
Sì, anche se in effetti quello che emerge, almeno dai tanti esempi che io sono riuscito in questi due anni di documentazione a tirar fuori, quello che emerge è che questo tipo di situazione criminale, diciamo così, avviene quasi esclusivamente in librerie d'antiquariato. E questo perché? Perché, diciamo, i classici del settore, i classici americani del Biblio Mystery, sono prevalentemente legati appunto alla libreria antiquaria, anche, diciamo, al di fuori dell'ambito che io ho affrontato, cioè il delitto in libreria. In genere i Biblio Mystery, quando si occupano di libraio, di librerie, intendono il libraio antiquario o il libraio comunque di libro usato, di second hand books, e quei pochi, diciamo, titoli italiani, anch'essi bene o male ruotano intorno a una libreria antiquaria, che è anch'essa, diciamo, un ambito al quale io mi sono molto dedicato. Io per esempio sono stato l'unico finora ad aver fatto una bibliografia delle librerie e dei librai, e gran parte di queste schede riguardano appunto l'ambito antiquario. Quindi sia negli Stati Uniti, sia in Inghilterra, e sia nei titoli che io sono riuscito a rintracciare in Italia, diciamo, l'estetica è legata a un'estetica d'antiquariato. Ed è bello, perché per esempio due grandi maestri, diciamo, del bibliomystery americano che io seguo da sempre, cioè John Dunning e Lawrence Block. Tra l'altro John Dunning è stato colui al quale ho dedicato il libro, perché è scomparso da poco. Ebbene, entrambi erano anche librai antiquari, e i loro maggiori successi del seriale, perché entrambi erano giallisti seriali, Lawrence Block tra l'altro è ancora vivo, e gran parte di questi gialli appunto riguardano la libreria antiquaria, per cui è stato quasi naturale che questi, diciamo, gialli che io prendessi in considerazione poi vertessero intorno al libro usato, al libro antiquariato. Ed è, dicevo prima, ed è molto interessante il fatto che soprattutto in John Dunning, ma anche in Lawrence Block, questa loro predilezione per la libreria antiquaria fa sì che in molti dei loro gialli ci siano anche delle descrizioni o dei piccoli approfondimenti su quello che è un libro antico, un libro, oppure sulle sue caratteristiche, soprattutto per esempio riguardo alla sovraccoperta, che negli Stati Uniti è molto importante rispetto a noi, e questo è utile per il lettore, perché dà delle informazioni, a mio giudizio, interessanti per chi poi alla fine, oltre a leggere il libro, si scopre anche bibliofilo.
Senta, lei ha citato due autori, ma quali sono gli scrittori che si sono cimentati in questo genere, che lei ha detto un po' un genere secondario, perché ci sono scrittori importanti, oltre a quelli che lei ha già accennato, ci ha già accennato.
Beh, in effetti, voglio dire, già Chandler, che è un maestro dell'hard boiled, Raymond Chandler, è con Il Grande Sonno, è stato forse uno dei primi titoli che potrebbe rientrare in questo ambito del bibliomistery, perché tutti ricorderanno appunto la scena in cui Humphrey Bogart nel film entra in questa libreria antiquaria che poi si scopre una copertura, anche se lì, anche nel romanzo e nel film, diciamo, è un elemento molto molto secondario. Ma ci sono anche altri grandissimi giallisti come Rex Stout, per esempio. Ci sono due titoli di Conner Wolf che hanno, diciamo, attinenza col bibliomistery, e cioè all'interno del plot c'è l'ambito editoriale, cioè ci sono rapporti con editori, con agenti letterari, quindi sono già due maestri. Ma quello che emerge da questa mia da questo mio, diciamo, primo censimento, tutto sommato molto specifico, e cioè Il delitto in libreria, è che l'Italia condivide con gli Stati Uniti il primato nel Novecento per aver pubblicato il primo bibliomistery in libreria, e cioè in Italia è stato Augusto De Angelis, questo straordinario giallista che fortunatamente sta in questi ultimi tempi è stato rivalutato, perché La Nave di Teseo sta ripubblicando tutti i suoi romanzi, anche quelli non gialli, perché è stato uno scrittore tout court. E nel 1936 appunto esce Sei donne e un libro, di Augusto De Angelis, che è il primo effettivamente dove il delitto avviene in libreria, in particolare in una libreria antiquaria di Milano durante il fascismo, e condivide con Caroline Wells questo primato, perché questa giallista nel 1936 pubblicò negli Stati Uniti questo giallo che è stato, credo, l'anno scorso tradotto per la prima volta nei gialli Mondadori. E questo, diciamo, è un motivo di soddisfazione, perché il giallo, dall'hard boil al legal thriller al procedural eccetera, è di ambito strettamente nordamericano, e noi fortunatamente invece abbiamo tutta una schiera di grandi giallisti nel Novecento che attestano invece una importante fetta di scrittura giallistica in questo contesto internazionale che condividiamo anche con l'Inghilterra, con la Francia eccetera. Nel libro io appunto divido in vari capitoli, c'è un capitolo appunto sull'Italia, ma ce n'è anche uno sulla Francia, ce n'è uno sull'Inghilterra e ovviamente sugli Stati Uniti.
Per chiudere, lei aggiunge a questo suo libro anche un poster, chiamiamolo così, per mettere in gioco i lettori, cioè per fare sì che questa lettura diventi attiva nei confronti di chi sta leggendo questo libro.
Sì, questo è stato, diciamo, un escamotage del mio editore Roberto Russo, che ringrazio, anche perché questo è il terzo titolo che pubblico con Grafè, e sono in programma per l'anno prossimo altre due incursioni in ambiti ancora questi molto di nicchia. Dicevo, è stato un escamotage di Roberto, perché c'era la necessità di documentare visivamente queste copertine, alcune di straordinaria bellezza e importanza, e volevamo non utilizzare il libro pubblicandole all'interno, sarebbe stato un po' scontato, e siccome erano tante, Roberto ha avuto questa brillante idea di creare un post che può essere anche incorniciato. Io ho alcuni amici che hanno ricevuto il libro e che hanno già deciso di incorniciarlo, perché è anche visivamente molto bello, ed è, come diceva lei giustamente, una sorta di mappa del tesoro, perché come lei vede si gira per giungere alla fine con la copertina del libro, e quindi è visivamente, ma non solo, anche simbolicamente, una piccola guida per districarsi all'interno di questi centinaia di titoli, di nomi, di autori eccetera, che costituisce appunto questo piccolo libro.
Massimo Gatta, grazie per averci messo al corrente di questo genere, di questo bibliomisteries che probabilmente sì, molti magari conoscono, ma per alcuni forse è ancora un po' da scoprire. Grazie ancora molto e ci risentiamo presto, mi auguro.
Grazie a lei, e spero appunto anch'io di risentirla. Arrivederci.